Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Adesso vi chiedo di alzarvi in piedi insieme. Di prendere la mano di qualcuno vicino a voi. E vogliamo ripetere questa preghiera insieme. Padre, nel nome di Gesù, io dichiaro il mio bisogno di te. Aiutami a ricevere la fede che viene dall'udire la tua parola, che cambierà la mia vita per vivere la tua vita. Nel nome di Gesù. Forte applauso al Signore. Amen, accomodatevi. Per quelli che sono stranieri, assettatevi. Per gli stranieri. Faremo un corso di siciliano, sapete, perché comunque mi pare che in cielo si parlerà questa lingua, allora è meglio che la impariamo. Amen. Tutto ciò che Dio ama, il diavolo lo odia. Lo ripeto. Tutto ciò che Dio ama, il diavolo lo odia. E tutto ciò che il diavolo odia è ciò che Dio ama. Noi siamo amati da Dio. Siamo odiati dal diavolo, ma siamo amati da Dio. E siamo nel luogo migliore, il posto migliore. Se noi vogliamo vincere le nostre battaglie, superare i nostri ostacoli durante la nostra vita, ci vuole una vita abbondante. Dobbiamo vivere una vita abbondante. Devi fare ciò che Gesù ha fatto, decidere ciò che Gesù ha deciso, non fare ciò che Lui non ha fatto. Abbiamo un esempio da seguire, passo dopo passo. Noi come figli di Dio siamo chiamati a imitare Gesù, uomo. Lui è il perfetto esempio di fede. Lui disse: chi mi cerca mi trova, e chi mi trova trova la vita. E lui dice in Giovanni, che adesso questo verso che leggiamo, vogliamo vedere questo, ah che bella questa piscina, chi vorrebbe essere dentro quella piscina adesso, in questi giorni con 40 gradi, Vita abbondante, fresco abbondante, acqua abbondante, vita abbondante, ubbidienza, sottomissione e autorità, sono delle cose che noi molte volte sentiamo o leggiamo nella Bibbia, E così vogliamo leggere questo verso di Giovanni 10:10, un verso molto forte. È qualcosa che lui ha detto, e quando lui dice qualche cosa, le cose devono avvenire. Se non avvengono, perché c'è un impedimento, c'è una distrazione, e noi questa mattina vogliamo scoprirle queste cose. Dice così: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non solo la vita. Perciò non solo essere salvati, perché noi siamo salvati in Cristo Gesù e otteniamo la vita eterna. Ma lui parla di abbondanza e parla di un'abbondanza qui sulla terra. Questa vita dobbiamo viverla qui, dopo sarà sicuramente migliore. Ma mentre siamo qui, noi vogliamo viverla. Chi vuole vivere una vita abbondante? Sapete, molte volte noi viviamo una vita così. Sapete, vivere la vita cristiana senza una vita abbondante è una noia. È una noia, ci si stanca. Venire in chiesa, col caldo, leggere la Bibbia quando potrei vedere magari un bel film, andare al mare, in montagna. Ma senza la dunamis di Dio, senza la potenza di Dio, la vita cristiana è dura. Ecco perché molti vengono, perché non vivono questa vita e poi se ne vanno. Si stancano, perché la vita religiosa stanca. Questa è la vita naturale, la religione viene dal naturale, la vita abbondante viene dal soprannaturale. Vogliamo vivere questa vita abbondante? Senti il bisogno di vivere una vita abbondante? La Bibbia dice: questi sono i segni che vi accompagneranno. Nel mio nome caccerete demoni. Parla di autorità, questa è vita abbondante. Imporrete le mani sugli infermi ed essi guariranno. Questa è potenza. Anche se bevi qualcosa di mortifero, tocchi qualcosa di mortifero, non ti accadrà alcun male. Questa è protezione, questa si chiama vita abbondante. Purtroppo, quanti vivono questa vita abbondante? La sognano, la desiderano, la vogliono, ma molte volte non la ricevono. Ecco perché prima vi parlavo di una chiave. C'è una chiave che apre questa porta per ricevere questa vita abbondante. Perché se noi dobbiamo essere la luce del mondo o il sale della terra e non viviamo questo tipo di vita abbondante, siamo come tutti gli altri, non c'è differenza. La luce nelle tenebre si deve vedere, ma se viviamo nelle tenebre, le tenebre rimangono tenebre e nessuno si accorge. Primo Pietro 2:21. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Quello che dobbiamo fare è seguire le orme. Quando si legge la Bibbia e la Bibbia ti dice di fare una cosa, falla. Non dire la farò, falla più presto che puoi. Vuoi vivere una vita abbondante? Ci vuole obbedienza, cari. Ecco perché prima dicevo che ci sono tre caratteristiche della vita di Gesù che lo hanno fatto vincere. E lui disse: voi farete cose più grandi di me. La prima è l'ubbidienza. Senza l'ubbidienza non si può ricevere nulla. Non si può ricevere questa vita abbondante. L'abbondanza è una grande quantità di ogni tipo di bene, nella salute, nelle finanze, nella casa, nella famiglia. Volete una vita abbondante? Gesù è stato obbediente per ricevere questa vita abbondante che vuole darci, che vuole trasmetterci. La vita cristiana è fatta di segnali. Se noi non siamo dei segnali, gli altri non si accorgono e vivranno una vita devastante, una vita di fallimenti. Ecco perché il mondo si lamenta, perché non ha la vita di Gesù e non vive l'abbondanza del cielo. In 3 Giovanni versetto 2 dice: carissimo, io desidero che tu prosperi. Dillo, prosperi. Cosa desidera Dio che tu prosperi? Che cos'è la prosperità? È abbondanza, non è penuria. Non è poca cosa, non è il giusto per vivere e non puoi dare niente agli altri. La vita abbondante è che lui ci riempie in modo pieno, scosso e traboccante. Allora possiamo dare anche agli altri questa vita abbondante. Io desidero che tu prosperi in ogni cosa, in ogni area della tua vita e goda come buona salute, come prospera la tua anima. È il finale di questo verso che cambia la storia. Cioè, Dio lo vuole, ma Dio vuole che tutto è in base a come la tua vita spirituale cammina. Dio vuole la nostra prosperità in ogni area della nostra vita, nei rapporti, nel nostro ministerio, nella nostra chiamata. Io credo che qui ci sono tantissime chiamate apostoliche, profetiche, pastorali, di diaconato. Qui ci sono chiamate evangelistiche, tremende. Ma perché tutto questo avvenga, questa abbondanza avvenga, bisogna che noi possiamo vivere queste tre espressioni del carattere di Gesù. Bisogna far prosperare la nostra anima, cioè il tuo rapporto con Dio. Con Dio non prospera nessuna cosa se non c'è prosperità nella nostra anima, nel tuo rapporto con Dio, nel tuo modo di vivere, di parlare, di pensare. Sapete, l'anima è come un piccolo bambino che tutto quello che le dai, lui prende. È come terra arida. Se tu le metti acqua sporca, lui la beve. Se tu le metti acqua San Pellegrino frizzante o naturale, fresca, lui la beve. Lui beve tutto quello che tu le dai. Tutto quello che tu fai entrare, lui si nutre. Ecco perché il Signore dice, io voglio che voi prosperate come prospera la vostra anima. Perciò parla del rapporto, del nostro rapporto con Dio. L'ubbidienza è indispensabile, dillo, è indispensabile. In terza Giovanni, il versetto 11, dice, carissimo, non imitate il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Noi come cristiani siamo chiamati a imitare Dio, perciò fare del bene. Perché se non facciamo del bene, dice, ma io non faccio niente, è peggio ancora. Se tu sai di poter fare una cosa e non la fare, sei nella situazione ancora peggiore. Efesini 5:1, siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Gesù è stato un figlio ubbidiente. Ma dovette imparare l'ubbidienza come uomo. Infatti in Ebrei 5:8 è scritto, benché fosse figlio, perciò era figlio di Dio, era perfetto. Lui ha dovuto imparare l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Perché l'ubbidienza ha a che fare con la natura umana. La natura umana non vuole obbedire. Sapete? Noi ricalcitriamo, dice in Galati. Noi non accettiamo le cose. Se mi va bene lo faccio, se non mi va bene non lo faccio. Gesù sulla croce ubbidì perché faceva bene a noi. Amen? Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Perciò lui è il nostro esempio da seguire. Filippesi 2:8 è scritto, è trovato nell'esteriore simile ad un uomo, perciò con tutti i problemi che abbiamo noi, con tutte le difficoltà che abbiamo noi, anche nel credere, perché era vero uomo, perciò potevano arrivare pensieri, potevano arrivare attacchi del nemico. Noi sappiamo che appena lui uscì dall'acqua, il nemico lo prese e lo portò nel deserto. Cosa fece? Lo tentò, perché lui sapeva di essere, che Gesù era anche vero uomo. Dice, trovato nell'esterione simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente. Cosa fece lui? Si tolse questa parte umana che poteva dirle adesso basta. Poteva dirlo adesso basta? Poteva dire al diavolo, vai! E lui avrebbe fatto il giro di 13 volte del globo e poi sarebbe sparito nell'infinito dell'oscurità, ma non l'ha fatto, perché lui come uomo ha voluto darci l'esempio, cari. È per questo che il Signore Gesù è l'esempio perfetto che dobbiamo seguire. È trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò molte volte ci sono in noi tutte quelle aree che non vogliono ubbidire. Sapete, l'ubbidienza si decide tramite la fede. Non è che tu l'ubbidienza è un dono di Dio. Dice, adesso ti faccio scendere l'ubbidienza. Tu decidi di essere ubbidiente. A tramite la fede che viene dall'udire la parola di Dio. Adesso voi udite, stiamo udendo la parola di Dio. Perciò sarà più facile ubbidire. Se la parola ti dice ama il tuo nemico, tu puoi decidere di ubbidire o di ribellarti a questa parola, al consiglio di Dio. E così è per tutte le cose che sono scritte. L'ubbidienza vuol dire fare ciò che Dio vuole che noi facciamo. In Prima Samuele 15:22 dice che l'ubbidienza è migliore del sacrificio. Molte volte, sapete, il sacrificio senza obbedienza è un atto della carne. Amen? Ditelo forte un amen. Molte volte io vedo cristiani che si sacrificano, ma il sacrificio senza obbedienza è un atto della carne, è la religione che insegna il sacrificio. Devi fare questo, devi fare quello, per ricevere questo, per ricevere quello. La religione soddisfa l'io, l'ubbidienza soddisfa Dio. Amen? Rende contento Dio. Di lui mi sono compiaciuto, disse il padre. Ascoltatelo. Ecco perché lui è il nostro, è la nostra luce, è il nostro riferimento. Isaia 1:10 dice: se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese. Allora, quando noi non mangiamo le cose migliori del paese, perché siamo in disubbidienza, cari? Amen? Non vi offendete, vero? No, ok. Voglio essere chiaro, sapete perché? Perché stiamo arrivando in un momento molto particolare della storia. Poi quest'anno siamo entrati in questa era, nel 5777, il risveglio sta arrivando, gli ebrei si stanno convertendo, sono segnali forti che ci sono in tutto il mondo. Le cose saranno così veloci in questo tempo che vedrete che non avremo tempo di capirle perché saranno velocissime. Ecco perché noi dobbiamo imparare l'obbedienza, perché se non c'è obbedienza a Dio non possiamo piacere. Saremo presi dal sistema di questo mondo. Noi dobbiamo obbedire. Se siamo disposti a obbedire, noi mangeremo le cose migliori del paese. Dio non ha preparato scarti per i figli. Amen? Ma pane per i figli. È una questione di essere dei buoni religiosi. Perciò non è questo il problema, perché essere religiosi basta poco, si va in chiesa la domenica, si ascolta la parola, poi domenica viviamo e poi da lunedì in poi possiamo vivere i nostri giorni come vogliamo, possiamo rispondere come vogliamo, possiamo vedere tutto quello che vogliamo, possiamo andare dove vogliamo. Non è questa l'ubbidienza. Dice che Gesù disse: io faccio tutto quello che il Padre mi dice di fare. Lui non faceva un passo verso destra o sinistra se il Padre non le diceva: adesso vai da quella parte, adesso c'è da risuscitare da quella parte, adesso devi andare a predicare in questo paese. E lui era ubbidiente. Ecco perché lui ha ricevuto una vita abbondante. Ecco perché lui parlava e le cose avvenivano. Noi parliamo e le cose avvengono? Ancora no, ancora no. Pochino, pochissimo, briciolino. E Gesù disse: no, non briciolino, voi farete cose più grandi di me. Perciò non è una questione di essere dei buoni religiosi, ma di essere ubbidienti alla parola di Dio. Cioè, quando leggete la parola, ascoltate la parola, rileggetela la parola a casa, risentitevi i messaggi, prendetevi appunti. Sapete, io sono uno scrittore tremendo, io prendo appunti sempre, anche se magari non li vedrò più, ma molte volte io apro, vedo, riprendo cose che hanno detto fratelli, ministeri, no? E mi fanno un sacco di bene. Oppure vado ad ascoltarmi in internet. Noi abbiamo il sito dove ci sono tutte le predicazioni, basta solo cliccare e risentire le cose. Senza obbedienza si entra nella ribellione, care. Primo Samuele 15:23, perché la ribellione è come il peccato di divinazione, cioè vuol dire quando non si ubbidisce si entra nell'occulto, si comincia a entrare nell'occulto. E allora si entra nel campo del nemico. Voi sapete che Dio ci odia, che il diavolo ci odia, Dio ci ama. Cioè, quando tu entri nel suo campo, allora lui è ancora chiamato l'uomo forte. Che se tu entri nel suo campo sei l'uomo debole e lui è l'uomo forte. Quando tu ricevi Cristo e sei obbediente, diventi l'uomo più forte, perché colui che è più forte è dentro di te. Allora tu puoi veramente vivere questo tipo di vita, dichiarare, parlare, e le cose devono sottomettersi. Perciò l'ubbidienza, cari, apre la porta alla sottomissione. Quando tu ubbidisci, allora ti sottometti. Questo è il secondo, perché Gesù fu ubbidiente, ma poi lui era anche sottomesso. L'ubbidienza si decide, la sottomissione si pratica per ricevere autorità. spirituale, che ti introduce nel soprannaturale. Perché molte volte le cose non avvengono? Perché non c'è ubbidienza che ti porta a sottometterti, non ricevi autorità che ti fa vedere il soprannaturale. Allora si diventa cristiani ordinari. Amen? Non speciali. Perché noi siamo figli di Dio, noi siamo stati creati in cielo. La nostra natura è soprannaturale. È il peccato che ci ha fatto diventare naturale. Dio ci ha creati, ci ha formati, ma il peccato ci ha deformati. Abbiamo bisogno di essere riformati attraverso la parola di Dio, per essere questa voce che grida in questo deserto. Efesini 5:21 dice: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Questa è la seconda parte del carattere di Gesù, la sottomissione. Sapete, l'autonomia nella vita cristiana è ribellione. Tutti devono riconoscere un'autorità su di loro. Tutti. Sapete chi è stato quello che non l'ha riconosciuta? Il diavolo. Lui è diventato ribelle, è diventato, da angelo di luce è diventato un angelo di tenebre, perché la ribellione ti porta nelle tenebre. La sottomissione è una delle caratteristiche che ha portato Gesù a vincere la guerra eterna contro il diavolo, contro il peccato e contro l'inferno. La sottomissione è un atto di obbedienza, dove tu riconosci qualcuno sulla tua vita, come autorità sulla tua vita. Giacomo 4:1. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Tanto volte lui viene nelle nostre finanze, e allora le finanze non bastano. Dice che non si è mai visto un figlio di Dio raccattare il pane. Quando le finanze non bastano, dobbiamo chiederci: Signore, sono in obbedienza? Sono in sottomissione? Il diavolo sta lavorando nella mia vita? Le ho dato possibilità attraverso la critica, l'arroganza, attraverso molte vie che lui ha di farti entrare. Sottometterci a Dio e alla sua parola, questo serve per resistere al diavolo. Se tu non ti sottometti a Dio, non puoi resistere al diavolo, perché lui ha armi che usa e li sa usare. Quando vede una persona fuori dal gregge, arriva, perché lui è un ladro, lui è venuto per uccidere, per ammazzare, per distruggere. Ma Gesù disse: io sono venuto perché abbiate la vita. Wow! È la vita abbondante, non solo la vita eterna, ma una vita abbondante qui sulla terra. Perciò ci va prima di tutto sottomissione a Dio, alla sua parola. Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Vedete? Ubbidire ai conduttori e sottomettersi a loro. La Chiesa è un governo teocratico, non democratico. Cioè, vuol dire che il sistema della Chiesa di Gesù Cristo è un sistema teocratico, teos, cioè vuol dire che lui è il capo e poi lui metterà anche delle responsabilità, dei ruoli di responsabilità. Sapete, in dignità siamo tutti uguali davanti a Dio, amati, salvati, resi degni attraverso il prezioso sangue di Gesù. Siamo tutti uguali. Dillo alla persona vicino a te: io e te siamo uguali, siamo amati nella stessa maniera. Ministri, non ministri, chiamate grandi, chiamate piccoli, tutti uguali. Lui ci vede tutti uguali, degni di essere figli di Dio. Ma nei ruoli siamo diversi. Questo è importante, cari. Leggiamolo questo. Entriamo nel caldo adesso, eh? Non arrabbiatevi. Efesini 5:22. Mogli, quante mogli ci sono qua? È per voi. esaltatevi, rallegratevi. Questo lo dico io. Ma qui dice, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Le mogli hanno questo da fare, sottomettersi ai loro mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Poi al capitolo 6, figli, ubbidite al Signore, ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Qui parla ai figli, ai mariti. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcun che di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro proprio corpi. Wow, è dura, è vero? Ma ce la possiamo fare. Amen? Chi ama la propria moglie ama se stesso. Noi dobbiamo sottometterci come genitori, come mariti, come mogli, come figli, no? Sottometterci gli uni e gli altri. Poi parla anche, servi, ubbidite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, con semplicità del vostro cuore come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Sta dicendo, lavoratori, siete in un ufficio, siete in una fabbrica, siete in una scuola, ubbidite. Sottomettetevi a quelli che sono sopra di voi, perché questo piace a Dio, questo sprigiona potenza, cari, quando noi facciamo questo. E poi lo dice ancora, e voi padroni fate lo stesso verso di loro. Perciò chi è chi lavora, che chi ha un'azienda, deve sottomettersi, deve amare, deve ubbidire. O tutti abbiamo qualcuno sopra di noi. Sapete, senza sottomissione non si può ricevere autorità. Dio non ascolta. Un giorno un uomo sgridò un demone e il demone le rispose e le disse, io so chi è Paolo, conosco chi è Paolo, so chi è Gesù, ma tu chi sei? Perché ho l'autorità, i demoni la conoscono. Se tu non ricevi autorità, lui lo sa. E lui può fare della tua vita quello che vuole. Senza la dunamis di Dio, senza la potenza, senza l'autorità, lui ha potere su di noi. Ecco perché lui ci ha dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico. Amen? Non dovete aver paura del diavolo. Diceva Reinhard Bonnke che è come un topolino al guinzaglio, perché le sono stati tolti i denti, le unghie. Non può più graffiare. Dobbiamo conoscere le sue macchinazioni per non farci imbrogliare. Chiesa di Gesù, risvegliamoci, perché la conoscenza, no, edifica. Se gonfia fa male, ma quando noi sappiamo le cose e li pratichiamo, noi diventiamo un pericolo per il nemico e una benedizione per il mondo che ci sta fuori. Amen. Perciò tutti devono sottomettersi a un'autorità delegata. Questo vuol dire essere protetti, perché la sottomissione ha a che fare con la protezione. Perciò nelle famiglie, nelle aziende, nella Chiesa. Questo è ciò che Dio vuole. Nella Chiesa abbiamo ministeri. Perciò non possono esserci tutti uguali. Non è possibile. Dicevo a qualcuno che un corpo con due teste è un mostro. Capite? L'autorità non serve per comandare sugli altri, serve per proteggerci gli uni e gli altri. Amen? Sapete, noi sappiamo queste cose, ci è più semplice ricevere la vita abbondante, e da domani potresti diventare il pericolo numero uno per il nemico e la benedizione per tutte le cose, per le finanze. Tu quando vedi una persona che vive nella povertà, tu puoi pregare che le finanze arrivino nella sua vita e Dio ti ascolterà perché tu hai vita abbondante da dare. Amen. Perciò questo è ciò che Dio vuole. 1 Pietro 2,13. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano. Perciò noi dobbiamo sottometterci tutti a un'autorità, sia nel mondo secolare, ci sono le autorità che Dio ha preposto. Pensate non ci fosse la polizia, i carabinieri, che non ci fosse uno Stato, anche se poi lo Stato magari traballa. Abbiamo bisogno di pregare per loro, lo dice la Bibbia, pregate per le autorità affinché non impongano troppe tasse, perché un governo che mette troppe tasse, dice la Bibbia, porterà il paese alla rovina. Questo è un verso che dovremmo mandarlo allo Stato, eh? Spedire un po' di questi versetti. 1 Pietro 5,5, similmente voi giovani siete sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà. Solo se c'è umiltà tu puoi sottometterti, quando tu riconosci che la parola di Dio ha ragione. Se tu ti sottometti a Dio, ti puoi sottomettere anche a un'autorità sulla tua vita. Perché Dio dice resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio resiste ai superbi, dove c'è superbia io non mi faccio comandare da nessuno. Ma non si tratta di comandarsi, si tratta di proteggersi. Ecco perché i mariti devono amare le proprie mogli, perché siano protette dall'autorità del marito che è data da Dio. Ecco perché le mogli devono sottomettersi ai mariti, perché sono protette dall'autorità che Cristo ha dato al marito. Ecco perché i figli devono sottomettersi ai genitori, perché sono protetti dall'autorità che i genitori hanno sui figli. Amen? Così gli uni e gli altri. Io sono pastore di questa chiesa, io posso avere autorità in questa chiesa. Poi ci sono ministeri in questa chiesa, ci sono insegnanti, pastori, diaconi, ci sono chiamate profetiche, ci sono tantissimi ministeri. Ma gli uni dobbiamo riconoscere in qualcun altro l'autorità. Perché sennò quella è ribellione, cari. E la ribellione è sempre l'inizio della sconfitta, perché Satana fu sconfitto per la sua ribellione. Amen? Cioè la sottomissione vista sotto gli occhiali spirituali è una benedizione. Allora le mogli devono dire che bello essere sottomesso a te, marito. Certo che se il marito, invece di amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa, la fa disperare, la tradisce, dice menzogne, come fa questa donna a riconoscerti autorità? Ma che bello quanto una moglie possa riconoscere nel proprio marito la propria autorità e potergli dire, caro marito, io mi sottometto a te perché io sento questa autorità nella tua vita, perciò mi sento bene con te. Amen? Facciamo un forte applauso alle mogli che... e anche ai mariti. Un altro verso molto forte è in Ecclesiaste 5,8. Che dice così, guardate. È ancora un verso che ci dà ancora più forza per quanto riguarda la sottomissione. Eccolo qua. Allora, il capitolo è Ecclesiaste 5, versetto 8. Vediamo un po' se lo trovo. Ecclesiaste 5, no, è questo qui. Ho sbagliato, mancano gli occhiali. Eccolo qua. Se nella provincia vedi l'oppressione del povero e la perversione violenta del diritto e della giustizia, non meravigliarti della cosa, poiché sopra un'alta autorità ne veglia una più alta e sopra di loro delle autorità ancora più alte. Cioè vuol dire che non ci può essere un autonomo nel mondo, nella Chiesa. Non ci sono autonomie. Nessuno può stare da solo. Gesù era sottomesso al Padre. Così ognuno di noi deve riconoscere nella Chiesa, nella famiglia, nel lavoro, la sottomissione. E questo vi porterà una grande benedizione, quella vita abbondante che cambierà la vostra vita. Ci sono due vie che l'uomo può percorrere. La prima è l'ubbidienza e la sottomissione a Dio, che ti dà autorità spirituale. La seconda è la ribellione e l'orgoglio, che ti toglie autorità nel mondo spirituale. Ecco perché il nemico conosce le nostre scelte e lui può operare. Sapete, ancora la Chiesa non si vede. Il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Figli, ma dove siete? Stanno gridando. Dov'è l'autorità di cacciare demoni, di fare questo, di fare quello? Dov'è la ricchezza che voi dite? Sapete perché gli ebrei hanno molte difficoltà a credere nella Chiesa? Perché è una Chiesa che ancora non prospera. Mentre Israele, gli ebrei prosperano, dove mettono le mani prosperano. Perciò, cara Chiesa di Gesù Cristo, svegliamoci. Facciamo quello che dice la Bibbia. È semplice, non è complicato. Basta essere ubbidienti, sottomessi alla parola e riceviamo l'autorità. La sottomissione è una delle cose più importanti per vivere una vita cristiana abbondante, vincente e soprannaturale. Noi non possiamo inventarci nulla. Un cieco può rimanere cieco, un zoppo può rimanere, anche se io prego. Non succede niente se non c'è il soprannaturale. Se noi non muoviamo la mano di Dio attraverso l'ubbidienza, la sottomissione, noi non riceviamo autorità. I poveri rimangono poveri. E la povertà, credetemi, io non voglio predicare il Vangelo della prosperità, ma non predicherò mai il Vangelo della povertà. Amen? Non ci credo, perché un figlio di Dio ha tutto, dice: noi avete ogni cosa pienamente. Quando le cose non avvengono è perché noi non siamo ubbidienti e non siamo sottomessi. Questa è l'unica cosa che ci frena, che non ci fa arrivare a ricevere questa vita abbondante. Alleluia. Dio si muove e interviene quando c'è ubbidienza e sottomissione. Perciò Gesù, come uomo, sperimentò tutto questo, l'ubbidienza, la sottomissione, il servizio, il timore. Lui ricevette autorità, vittoria, sempre su tutto. Ma perché? Perché lui aveva capito, aveva ricevuto la chiave. Ha aperto e tutto quello che diceva succedeva, tutto quello che faceva lo diceva, perché era un uomo che quando parlava aveva quella spada nella bocca, che noi sappiamo che è la parola di Dio, quella spada a doppio taglio, una versione dice a doppia bocca. Sapete perché? Perché la prima bocca è la parola di Dio, è Dio che parla. Ma questa parola non ha assolutamente nessun effetto se una seconda bocca non la parla. Ecco perché dice che noi abbiamo una spada a doppio taglio, una doppia bocca. Dio ha già parlato, ma nessuna di queste cose avviene se io non la parlo, se non la dichiaro, se non la confesso. Se io non dico alla povertà: esci fuori dalla mia casa. Amen? Allora le cose cambiano, le cose cambiano. Quello che il Signore vuole fare in questo tempo è farci sperimentare Marco 16, quell'autorità visibile. Questi sono i segni che vi accompagneranno, ti devono accompagnare tutti i giorni. Non deve essere domenicale la tua vita spirituale. Questo è solo un momento della settimana, il momento che ci troviamo e adoriamo insieme, ascoltiamo la parola di Dio. Ma poi dopo bisogna che pratichiamo, cominciamo a mettere in pratica quello che ascoltiamo. che cominciamo a ricevere questa vita abbondante attraverso l'ubbidienza e la sottomissione, per ricevere l'autorità, per vedere il soprannaturale intorno a noi, dentro di noi. C'è qualcuno che vi dice: quando tu sei qui l'aria cambia? Se non ve lo dicono è forse perché non siete ubbidienti, perché forse state facendo una vita disordinata. Ma quello che Dio vuole fare è vuole cambiare. Dio vuole farci vivere una vita abbondante, superiore, piena, traboccante. Mi piacciono queste parole. Vittoriosa. Di più. Sapete, la matematica del cielo è fatta del più e del per. Lui vuole moltiplicare, vuole addizionare, non vuole dividere o sottrarre. Amen? Questa vita abbondante ha a che fare con la nostra obbedienza e con la nostra sottomissione. Allora diventerai un uomo e una donna di autorità nel mondo spirituale. Allora dirai, e le cose avverranno, allora dirai: spostati, monte della difficoltà, della malattia, della povertà, della mediocrità, spostati nel nome di Gesù e Lui ti ubbidirà, dice la parola. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia! Vita abbondante. Amen. Alziamoci in piedi, chiederei al gruppo di venire. Così finiamo in tempo. E stanotte il Signore è stato anche alla pioggia. Io ho pregato della pioggia, ho detto: Signore, non troppa, ma quello che basta per rinfrescarci, sì, no? Perciò il ricino è cresciuto, la pioggia è venuta. Il Signore è buono, care. Voglio dirvi questo. Non sprecate la vita in cose inutili. Afferriamo la vita eterna, dice la Bibbia. Afferriamola. Teniamola stretta. Non farti scappare l'occasione, che ogni giorno è un'occasione per vivere una vita abbondante. Non nella tristezza, nella povertà, nell'indifferenza, ma nella ricchezza, nella gioia, nella pace. Sapete, quando c'è autorità si sente nell'aria, non c'è bisogno che urliamo. Si sente perché viene dal cielo, come genitori, come figli, come imprenditori, come cristiani, come ministri. Amen? Chiudete i vostri occhi, cari, e alzate le vostre mani, vogliamo pregare. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Gesù. Signore, vogliamo ringraziarti, Padre, perché tu ci riveli, Signore, le cose. Signore, ti ringraziamo perché tu, Signore, non parli a vuoto. Signore, ti ringraziamo per questo esempio perfetto che è Cristo, che ha capito che l'ubbidienza, la sottomissione, apre la porta all'autorità divina, alla tua presenza, al soprannaturale. Signore, tu vuoi dare tutto questo ai tuoi figli. Signore, io non ho mai creduto a una chiesa che vacilla, che non sa dove andare. Perché tu sei la via, la verità, la vita. Tu ci hai dato direzioni chiare. Signore, nel nome di Gesù ti chiedo, Padre, risveglia la tua chiesa. Perché la tua parola dice, Signore, che non tutti saranno pronti quel giorno. È tagliato drasticamente questo numero. Ed è pericoloso, Padre, perché tanti busseranno e diranno: Signore, non ho fatto questo nel tuo nome. E tu dirai: non vi ho mai conosciuti, operatori di iniquità. L'iniquità ha a che fare con la ribellione, con la disubbidienza, con l'orgoglio. E io ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù, risveglia la tua chiesa, Signore. Dai a questa chiesa, Signore Gesù, quell'autorità, Signore, che tu hai scritto nella tua parola, e fa che ognuno di noi possa ricevere, Signore, veramente questa parola nel cuore, per praticare quello che è stato detto, quello che è scritto nella tua parola. Non basta ascoltare. Beati quelli che ascoltano, ma che mettono in pratica, Signore. Perciò vogliamo vedere, vogliamo veramente, Signore, sottometterci gli uni agli altri, nei ruoli che abbiamo, Signore. Così come Tu hai messo in cuore a me, Signore, come pastore di questa Chiesa, di sottomettermi a un ministero più alto, così ognuno possa ricevere questo seme nel cuore, questa protezione nel cuore, e così nelle case, nelle famiglie, nelle aziende, Signore. Io Ti prego, Padre, Ti prego, Signore, Signore, affinché il mondo sappia, affinché i Tuoi figli escono, Signore, e possano annunciare con autorità, con potenza, Signore, che Tu sei un Dio vivente. Signore, grazie, Padre. Alleluia al Tuo nome, Signore. Alleluia al Tuo nome, Signore. Alleluia al Tuo nome, Signore. C'è da prendere questa chiave, cari. Questa mattina c'è da prendere questa chiave che apre questa porta. Noi dobbiamo solo entrarci. Chi sente il bisogno di questo cambiamento? Chi sente il bisogno di ricevere questa chiave questa mattina? Come genitori. Sapete, essere genitore è una grande responsabilità, perché i nostri figli sono nelle scuole, sono fuori casa. Abbiamo bisogno di quell'autorità, di protezione sui nostri figli. Molte volte noi pensiamo che è tutto normale, ma non è così. Tu ci hai dato autorità sui nostri figli per proteggerli da tutto quello che viene da fuori, Signore. Cioè io Ti voglio pregare, Padre, per i genitori, Signore. Ti voglio pregare, Signore Gesù, che ognuno prenda il suo ruolo, che faccia funzionare il proprio ruolo, Signore, ovunque si trovi, nella Chiesa o fuori della Chiesa, Padre. Grazie, Signore. Grazie che Tu lo fai, Signore, questa mattina. Tu vuoi raggiungere ognuno di noi, ognuno di noi. Alleluia. Sapete, mentre stavo pregando ho visto delle chiavi che venivano giù e arrivavano a una certa altezza, come se dei fili che erano legati a queste chiavi rimanevano sopra di noi. Il Signore mi ha fatto capire questo. Bisogna prenderla questa chiave. Tu devi prendere questa chiave e farla tua adesso, nel nome di Gesù. Fallo come genitore, fallo come imprenditore, come cristiano. Ricevila questa chiave. Prendila adesso, falla tua. Prendi questa parola, falla entrare nel cuore. Prendi questa chiave e apri questa porta. Ubbidisci, sottomettiti e ricevi autorità. Dunamis, potenza da parte dello Spirito di Dio, e opera in ciò che tu sei, in ciò che tu fai. Signore, grazie, Signore. Grazie, Signore, che stiamo ricevendo, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Gesù. Ci sono delle persone che sono venute con delle aspettative. Dio ti dice: io ti ho dato la chiave per che tu possa cambiare la tua vita. Adesso devi riceverla per fede. E devi cominciare a praticare ciò che hai sentito. E riceverai autorità nel mondo spirituale e anche nel mondo naturale. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Alleluia. C'è qualcuno che ha un problema con l'obbedienza. E quello fa parte del carattere naturale dell'uomo. Il Signore ti dice: adesso devi proprio farlo. Devi decidere di mettere da parte il tuo io, il tuo orgoglio, e decidere di sottometterti e di ubbidire alla mia parola. Allora riceverai tutto quello che tu stai aspettando. Corri la vasciri di Shantala Bassanta. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. permettiamo a Dio di parlarci, di convincerci. Spirito di Dio. Grazie Padre. Grazie Signore per il bene della Tua parola, per il Tuo consiglio. Grazie perché questa Chiesa riceverà autorità soprannaturale per adempiere il mandato che Tu l'hai chiamata. È per questo che esiste. Noi siamo stati mandati e chiamati per fare le opere Tue, Signore, affinché segni, prodigi e miracoli siano fatti per mezzo dei Tuoi figli, Padre. Grazie, Padre. Signore, la Tua Chiesa Ti loda, la Tua Chiesa Ti esalta. Signore, comincerà un nuovo capitolo, un nuovo tempo, dove Tu Ti muoverai, Signore, e questa città, Signore, sarà cambiata, e questa nazione sarà cambiata, e il nostro governo sarà cambiato, e in ogni parte del mondo la Tua Chiesa opererà con segni, prodigi e miracoli, Signore, e l'autorità e la potenza di Dio si espanderà in ogni luogo affinché Tu venga, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Forte applauso al Signore. Amen.